Merhum tamburi Jimmy Bean,
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Claudio Marra, Arte e fotografia, seconda puntata.
In questo nodo degli anni 70, la grande irruzione della fotografia nell'arte avviene sotto l'idea della concettualità. Ciò che gli artisti sfruttano in tanti modi diversi, in tante prospettive diverse, è il fotografico. Non la fotografia come pseudo quadretto. Non sono gli artisti a scattare le foto, no? L'autorialità, da questo punto, si gioca a livello concettuale e non esecutivo. In alcuni casi sappiamo chi ha realizzato la foto. Duchamp gliele scattava l'amico Merrey, no? Ma perché Merrey era, aveva la macchina fotografica, era quello che sapeva fare le cose, no? In certi casi non lo sappiamo neanche, ma va bene anche proiettandosi in avanti. Una cosa analoga le farà, non so, negli anni 80 Cindy Sherman, no? Cindy Sherman, anche lei si cala in altri panni, in altre vite, le foto gliele faceva suo padre e il suo compagno, insomma. Luti, un lavoro, no, che in generale è un lavoro di riflessione, sarò il tuo specchio, no? Di riflessione sull'identità, ma lo specchio è la fotografia, no? C'è lo specchio che concettualmente sviluppa il lavoro e dà corpo al lavoro, no? Io l'accoppio con Ontani, anche se sono lontani per certi aspetti, no? Per certe tematiche, però sono tutte e due molto anticipativi, secondo me, perché anche Luti poi l'idea dell'arte come riflessione sul personale, sull'identità, sul maschile e il femminile, sulla contaminazione dei generi, è una tendenza che prenderà fiato e corpo più avanti, no? Quindi lui è straordinariamente anticipativo. Però vedete, tutta questa riflessione è sviluppata a partire dal mezzo fotografico, no? Che ha permesso la conservazione della fisicità, della corporeità. Marshall McLuhan ha detto molto bene che a volte esagera McLuhan, no? Perché spara lì delle intuizioni un po'. Però dice Freud aveva bisogno della fotografia, l'epoca di Freud è l'epoca del fotografico, perché la riflessione sulla fisicità è proprio consentita dall'idea che il corpo sia stato fatto, sia divenuto immagine, no? E in questo senso visibile, percepibile, fruibile, analizzabile. Ma con la fotografia si può andare da tutte le parti, no? Infatti si può mentire. Che è verissimo, cioè, che la fotografia mente, tutto, però mente a partire da un criterio di verità, insomma, no? È il gioco del virtuale, no? Ma così come oggi chi gioca ai videogiochi e guidi o piloti o spari, non sta a pensare, però è il come se, no? Il principio del concettuale, il come se. Non credo che lui pensasse che noi crediamo che lui sta volando su un tappeto volante perché c'è la fotografia di lui che... Però la fotografia rende... è il gioco dell'immaginario, insomma, no? Rende credibile... ho fatto un salto di etichette, no? Perché sennò siamo... Non c'era solo la body art in quegli anni, fra le ricerche più avanzate, più sperimentali. C'era anche tutta un'area che è andata sotto il nome di narrative art, no? Per il quale questa questione della complicità, della necessarietà della fotografia è ancora più vistosa. Ma ripeto, una complicità poi concettuale più che formale, no? Devo dire che io ho polemizzato a distanza con una collega, peraltro bravissima per altre cose, che allora scrisse che gli artisti body narrative, adesso vedete i concettuali che usavano la fotografia, hanno fatto il male della fotografia, hanno rovinato la fotografia, perché svilivano la fotografia, no? Perché le loro foto erano formalmente brutte, non erano ricercate, cioè la fotografia veniva trasformata, non capiva il senso, secondo me, no? Non capiva il fatto che la fotografia venisse assunta da un punto di vista concettuale, non formale. Anzi, capite, da questo punto di vista, l'immagine, adesso vedremo, non so, Bolton Skip, più erano brutte, meglio era. Perché così uno si concentrava sulla dimensione concettuale, no? Cioè, se voi avete una sola foto della persona che amate a disposizione, nel portafoglio, ma ha importanza che sia fuori fuoco, che sia venuta male, che sia morta? Contano quegli aspetti lì? Nella fotografia che di conservazione, di mantenimento che ti porti dentro? Ma assolutamente no, credo, no? Perché è la traccia della persona quello che conta. Conta la concettualità, siamo tutti dei concettuali in questo senso, no? C'è proprio un ribaltamento, secondo me, interessantissimo di valori. Cosa mi sto riferendo? Narrative art era l'idea appunto di usare a volte solo l'immagine, a volte contaminandola con la scrittura, sfruttandone appunto il valore narrativo. Però attenzione, la narrative art aveva questa caratteristica, poi il valore narrativo in realtà era quello di una contronarrazione o di una narrazione molto strana, no? Perché ti porta lì sull'ansia di sapere cos'è successo e non ti spiega cos'è successo, quindi una narrazione non narrazione. Ma perché dico un ribaltamento, dicevo? Perché questo aspetto della fotografia è stato, vedete quante cose teoriche che bisognerebbe dire, molto criticato dai semiotici, no? Dicendo la fotografia fa fatica a essere un linguaggio, per esempio a differenza del cinema, no? Che permette l'articolazione dei segni, però, perché la fotografia è una sorta di parola singola, come, no? Ecco, per capirci, che non ti fa capire, cioè fuori contesto. È vero, no? In questo senso, questo è vero. Costruiamo storie che sembrano narrare, ma poi contraddicono la narrazione, la fanno saltare, ti lasciano lì sospeso. E quindi avete un limite. I semiologi sono sempre stati molto duri da questo punto di vista con la fotografia, no? La fotografia non può essere linguaggio perché non offre una catena sintagmatica, non si può costruire, no? È il singolo. Però vedete, proprio il singolo può diventare affascinante, insomma, no? La fotografia racconta e non racconta per via di questo limite, no? Quando poi usavano le didascalie, i narrative, le usavano in modo divaganti, no? Quando mettevano dentro la scrittura, non è che ci scrivessero, complicavano ancora di più, no? Andiamo veloci, altro capitolo interessantissimo per capire, forse siamo sempre in area concettuale o forse già siamo in una dimensione, ma poi tutte quelle aree erano concettuali, no? Christian Boltanski, straordinario protagonista ormai dell'arte negli ultimi, no, seconda parte del Novecento fino ai giorni nostri. Un lavoro che nella sua semplicità, didatticità, mi verrebbe da dire, io ho sempre trovato straordinario, no? Due immagini, un'immagine, vedete, quando vi dicevo prima, eravamo concettuali e non lo sapevamo. Un'immagine estratta dall'album di famiglia, nella quale sotto c'è scritto, purtroppo si vede male, Christian Boltanski, 1946 c'è scritto, 1946, Christian Boltanski gioca coi cubi, sì, 1946. Nell'immagine sotto c'è scritto i cubi di Christian Boltanski ritrovati nel 1969. Perfetto, di una semplicità, di una didatticità assoluta, no? Vedete quanto poi questi artisti erano anche, credo, affascinati dallo scoprire la fotografia in questa versione, no? Cioè in versione concettualismo, non più come pseudopittura. Era uno straordinario, e quindi diventavano lavori anche quasi filosofici, di riflessione sulle possibilità della fotografia, perché in questo caso cos'è in gioco? Eh beh, certo, la temporalità, no? Lo spazio, che cosa viene. Quando mi capita di chiederlo all'esame agli studenti, questa cosa, dico, ma scusi, ma che cosa avviene in realtà? Qual è il soggetto di questa foto? Risposta giusta è ovviamente il tempo, no? Lo spazio fra il 46 e il 69, cioè quello che non c'è e che la fotografia concettualmente evoca, no? La memoria, il tempo. Ma anche questo l'avevamo già fatto noi, no? Quando guardiamo, guarda com'ero giovane, guarda com'ero magro, guarda com'ero bello. Altro lavoro straordinario è nella sua didatticità e semplicità, no? Fatto da Boltanski, anche questo pseudo fototessera. Anche qui raccontare il tempo, la fotografia è uno straordinario strumento per indagare la temporalità, il passaggio, no? Christian Boltanski ha 5 anni e 3 mesi di distanza una dall'altro. Oppure diventava lo strumento, sempre per Boltanski, per ricognizioni, direbbe dire, situazioniste, no? O post-surrealiste, l'appartement de la Rue Vaugirard. È una ricognizione, adesso non sto a leggere i dettagli, no? Assolutamente svagata e svagante, all'interno di questo appartamento, dove la fotografia diventa complice di un'esperienza quasi da flâneur, no? Flâneur, altra cosa fra l'altro inventata da Baudelaire, no? Che parlava male della fotografia, però nello stesso anno conia questa figura, no? Il flâneur, il passeggiatore svagato della città, che secondo me è perfetta riportata sulla fotografia, no? La fotografia è uno straordinario strumento di flânerie, di perdersi, no? Nei luoghi. Ma oddio, c'è anche chi fotografa perché deve dimostrare qualcosa, no? Perché fotografa le cose che si pensa che debbano essere fotografate, ma c'è anche chi la usa in modo divagante, per riflessioni divaganti sulla città. Cioè non si riesce a capire cos'è stata, se non partiamo anche da questi lavori, no? In questo senso il nodo 70 è stato formidabile. Boltanski che fa un'operazione a ready made, ma per quale ragione? Perché è un invito questo, capite? C'è tutta la didascalia che dice chi erano le persone sotto, no? Questa è una foto da album di famiglia semplicemente ingrandita, no? E ingigantita e posta lì, quindi un'operazione da ready made puro. Ma perché? Perché Boltanski intuisce che lì c'è già tutta l'essenza della fotografia, quello che stiamo già ripetendo varie volte, la presenza da cui la fotografia è presente nelle nostre vite, quotidianamente, e da lì è travasata nell'arte contemporanea, è la dimensione concettuale, non è la dimensione formale, no? Pensate quante cose si caricano qui dentro, appunto, no? Le persone, i corpi, il tempo, la storia che si incrocia. Fra l'altro, guardate, anche un autore che ogni volta che lo vedo, che ci incontriamo, che partecipiamo insieme a conferenze, dice io non sono un artista. Cioè, alcuni fotografi pure hanno sto vezzo di dire che non sono degli artisti, no? Perché pensano, si limitano a pensare al quadro, no? All'arte così. Sto parlando di Ferdinando Scianna, no? Che è un fotografo puro straordinario, un reportagista, è stato per tanti anni inviato dell'Europeo, aveva cominciato raccontando le feste popolari in Sicilia con un'introduzione di Sciascia, no? Il libro degli anni 60, che ha scritto, ha detto, forse più passa il tempo, ormai sono convinto che la fine migliore che la fotografia, che una fotografia potrebbe avere è quella di finire nell'album di famiglia, no, non nel museo, no? Oppure in quella. Però vedete, c'era bisogno di Boltanski, no? Per capire tutte ste robe. C'era bisogno degli artisti che hanno fatto uno straordinario, secondo me, lavoro in questo senso, no? Di coscienzializzazione. Cosa c'è di più forte? Qual è l'essenza? Quale essenza più forte del ritratto che non il ritratto classico da famiglia, no? Questo lavoro, no? È un'installazione inquietante, perché non ho mai fatto il conteggio di quanti pezzi sono, si fa anche facilmente, no? È un'installazione inquietante, l'album della famiglia D. Sono i classici 10-15, no? Cioè le nostre fotino da album di famiglia. Cosa ha fatto? Le ha semplicemente incorniciate. È la coscienzializzazione della dimensione concettuale del fotografico che era già appunto nell'album di famiglia. Lavoro molto simile, no? Immagini modello, Se dovessi un giorno scrivere un libro, no? Come si dice, c'è un'invasione di libri tecnici, no? Il linguaggio della fotografia. In genere, se voi li aprite, trovate che si parla di obiettivi, di messa a fuoco, di luci, di fuoco, di esposizione. Se dovessi scrivere un libro intitolato Il linguaggio della fotografia, i miei capitoli non sarebbero l'esposizione, sarebbero la memoria, il tempo, la conservazione, cioè sarebbero tutte le categorie della concettualità che la fotografia offre, che sono delle forme di linguaggio. Cioè, quell'idea lì è basata, no? Purtroppo non è sbagliata, vedete, perché non dico che sia sbagliata, ma si ferma a Herb Ritz. Quelle idee lì, cioè l'idea che i linguaggi della fotografia siano la forma, le luci, l'inquadratura, i tagli, non è sbagliata. Ma raccontano solo una vita della fotografia, che devo dire, qui lo dico ecco, sulla base di una convinzione che è più critica, non è più da storico, no? Lo storico deve essere imparziale, il critico può dire questo mi piace, quello no, no? Dico che quel versante lì non è sbagliato, però attenzione, è il versante che prosegue l'idea della pittura. Questo punto di vista, rispetto alla contemporaneità, cioè nessuno sta facendo il processo alla pittura, per carità, ma ci mancherebbe, non sarebbe stupido, illogico. Però è anche vero che se andiamo a fare un conteggio, una classifica, forse il problema dell'arte contemporanea si gioca fuori dalla pittoricità, insomma. Ecco, quindi se dovessi scrivere un manuale, il linguaggio della fotografia, scriverei un altro libro dove i capitoli sarebbero questi. Poi ogni artista, no, Duane Michaels, ha portato dei contributi, vabbè, ovviamente particolari, specifici. Duane Michaels è stato un piacevolissimo e interessante autore che riflette sugli inganni della fotografia, sull'inganno dello sguardo fotografico, ma lo fa appunto in modo disincantato, divertito, in modo concettuale. Questa sequenza, se vedete, si svolge da sinistra, sempre a scendere. La prima immagine sembra, no, una persona dentro un bagno piccolissimo, poi man mano, invece di essere fatta anche questo, vedete, è un lavoro concettuale, ma sfruttando una concettualità della fotografia, anche se ribaltata. In genere la fotografia zooma in avanti, no? Va dentro le cose, invece qui lui svela zoomando all'indietro, zoom in avanti, insomma, famosissimo, perché guardate quanto si è intracciata anche col cinema, pensate Blue Up, Antonioni, film che vince a Venezia nel 66, Blue Up è ingrandimento, significa, no? Il film d'Antonioni, per chi l'ha visto, racconta la storia, no, di un fotografo che scopre delle cose zoomando dentro la fotografia, no? Blue Up, attraverso ingrandimenti successivi, va dentro. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che il film era tratto da un racconto di uno scrittore sudamericano che si chiama Julio Cortazar, che è uno dei tanti casi nei quali la letteratura ha sentito il fascino concettuale della fotografia. Uno per tutti, Marcel Proust. Nella recherche sono infinite gli usi concettuali della fotografia, che richiamano, guarda caso, la memoria, il tempo, no? In genere, no? La fotografia è questa idea, la zoomata, ti avvicini, no? La fotografia ti fa vedere quello che non vedi a occhio nudo. Qui è bellissimo il ribaltamento in contrario. Tu capisci dove siamo attraverso una zoomata all'indietro, perché si parte e dice, ma dove siamo? Siamo dentro un bagno piccolissimo. Poi torna indietro e ti accorgi che tutto questo non è la realtà, ma sta dentro un'immagine che sta dentro un libro. Il libro è in mano a una persona, ma la persona in realtà è si riflette dentro un quadro, uno specchio. Pure Hubler, l'idea della fotografia usata, no, in questa, diceva, guardate, parlavamo fra l'altro prima proprio del flâneur, no, dell'esploratore, idea, prototipo dell'artista contemporaneo, secondo Baudelaire. Se l'avesse capito allora, secondo me sarebbe stato invece uno straordinario, anche lui, sostenitore ma allora non, i tempi non erano maturi, per cui parlava male della fotografia, salvo poi peraltro assecondare il suo narcisismo sfrenato andandosi a fare fotografare nello studio di Nadar, che era il ritrattista più costoso che c'era allora a Parigi, no? si dà a fotografare, ma mica una volta sola, in continuazione. Poi dopo scrive di fotografia e dice, ah, fotografia, palestra dei pittori mancanti. Se avesse capito che l'assecondare il narcisismo era una forma di concettualità interessantissima, certo, no? O l'esibizionismo, avrebbe capito tutto. Ma insomma, era una questione di tempi, no? Dicevo, questo lavoro, vedete anche qui, è una sorta di divagazione cittadina con quest'idea, viene raccontato nel pezzo di scrittura a fianco, no? Con una foto scattata in modo assolutamente disinteressato ogni 10 minuti, no? Adesso non ricordo se il tempo è precisamente questo. Per cui cosa succede? Succede che le foto sono assolutamente insignificanti. In genere, quando uno va in una città, fotografi le cose che pensi che è giusto ricordare o mantenere, no? Tra l'altro questo è stato consacrato, questo principio, non so, da un classico della sociologia fotografica, Bourdieu, libro degli anni 60, dove si legge a un certo punto, noi si fotografa ciò che nella vita, no? Ciò che si ritiene degno di essere fotografato. Quindi i matrimoni, le cose forti della vita familiare, no? I figli, le prime comunioni, e poi i fidanzati, e poi le mogli, sempre meglio averne più di una, i viaggi, e quindi ecco le cose che preventivamente si pensa di... Guardate l'ennesimo ribaltamento, no? Però il principio poi è sempre quello, no? Non si fotografano le cose importanti, allora dice cosa serve, cos'è? Vedete, la fotografia diventa in questo caso complice di una sorta di performance, vedete, altra etichetta che ci porterebbe su territori importanti di quegli anni, no? Di azione, di comportamentismo, perché scattare la foto ti costringe a prendere coscienza del luogo, no? A sentirlo, quindi entrare in quella che si dice in una dimensione estetica, il sentire, anestetico, non sento, l'anestetico. L'estetico, il sentire. Ecco, la fotografia è uno straordinario strumento di attivazione estetica in questo senso. Ti permette di prendere possesso delle cose. Fra l'altro, quando lo scoprì all'università queste cose, mi permiso di riscattare certe cose, di capire certe cose. È interessante quando l'arte ti permette di scoprire delle cose che fai nella tua vita, no? E delle cose magari non capisci bene, cioè a me succedeva, non so se succedeva anche a voi, adesso poi forse anche in modo diverso, ma quando c'era la fotografia cosiddetta analogica, no? C'erano i rullini, mi accorgevo che spesso poi i rullini rimanevano lì, no? non li sviluppavo subito, si accumulavano, perché? Perché era forse più forte, però non riuscivo a non andare in un posto, no, da casa, senza la macchina fotografica, perché la macchina fotografica era un'intensificatrice di esperienza, no? Era un modo per guardare le cose da un altro punto di vista. Anche lì, senza saperlo, ero un proto-concettuale, un proto-comportamentista, no? Ecco, attraverso il medium fotografico una relazione di... cioè era un modo per sentire le cose, lo spazio... Un lavoro bellissimo di Franco Vaccari di quegli anni. L'idea qual è stata? Qual era? La mostra è nata durante... Lui venne invitato a fare una mostra in Austria, da casa sua, abita a Modena, ad andare in Austria dove doveva fare la mostra, ci sono circa 800 chilometri, no? E si inventa, pensa di costruire la mostra durante... di far diventare il viaggio... Ecco, l'esperienza del viaggio, un classico, no? Il viaggio in questo senso è il prototipo dell'esperienza estetica, no? Il perdersi. Quindi il viaggio come prototipo di esperienza estetica pensa di farlo diventare la mostra. In che modo lo fa? Cosa vuol dire? Aveva due modi. Poteva fotografare le cose importanti che... dice il mio viaggio, questi sono i luoghi importanti, no? Ma forse più dei luoghi era importante, lui voleva dare il senso del viaggio stesso, no? Il viaggio per il viaggio come l'andare. E allora aveva bisogno di fare riferimento a dei soggetti anonimi che riuscissero a fargli ricordare la temporalità, lo spazio, la dimensione spazio-temporale, e che non fossero importanti come foto. Non potevano essere delle immagini belle o particolari, no? Dovevano essere ricordare la dimensione temporale della vita. È come aver fotografato tutti i paracarri, capite, in questo senso. Poteva fare anche questo, penso sarebbe stata la stessa cosa. perché era la dimensione del viaggio che andava conservata e mantenuta. La Mela, sono un artista credo di origine argentina. Vedete tre immagini, nell'ultima purtroppo non si vede l'orario, ma avete capito, 11:58, 12, 12:02, no? Macchina fissa, uno scatto, anche qui che cosa viene fotografato? Non Milano, non la gente, ma il tempo. Tra l'altro c'è un equivalente bellissimo di questa cosa in un film che è Smoke, dove Harvey Keitel, no? il protagonista, è un tabaccaio che tutte le mattine esce con la macchina, il treppiede, si mette nella stessa posizione e fotografa esattamente il tempo, la relazione temporale che si la relazione spazio-temporale che si manifesta. Vabbè, siamo dentro un museo di arti visive, no? Però certo, quindi anche siccome abbiamo detto, siamo partiti dall'idea che poi l'arte è una sola, credo che sia giusto anche fare questi intrecci, vedete, col cinema. Un'operazione molto nota, anche questa diventa l'emblema di come il fotografico è entrato nella contemporaneità, no? Biennale del 72, Vaccari era molto giovane, aveva un curriculum magro alle spalle, lo dico per ricordare come, perché questa fu una scommessa, no? Lui installò all'interno di una stanza vuota una cabina per fototessere, dove fra l'altro per usarla si doveva pagare, non era gratis, quindi... Era giovane, quindi si giocava un invito alla Biennale, era un artista veramente ancora agli inizi, molto giovane, si giocò mettendo una cabina e un'indicazione sul muro, no? Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio. Anche qui, se avessimo 20 ore a disposizione, sarebbe interessante riflettere sul titolo di questo lavoro, perché c'è dietro una filosofia del fotografico straordinaria, no? La traccia, non un'immagine del tuo passaggio, lascia una traccia. Quindi l'idea, no? Vaccari vuol richiamare l'idea che la fotografia sia una traccia fisica. Era una scommessa, no? Poteva andare male, invece andò straordinariamente bene, no? Perché la gente accettò l'invito, entrò nella cabina, cominciò a fotografarsi e costruì questa opera bellissima, no? Straordinaria, centinaia, migliaia di fototessere. Certo, l'altro aspetto interessante, no? Che forse non era neanche previsto non era stato neanche previsto da Vaccari stesso. L'idea, poi, perché lui mette in scena una straordinaria concettualità fotografica, no? L'idea della cabina lascia una traccia fisica. Quello che forse non aveva previsto, che a loro volta il pubblico, certo a quel punto eravamo nel post 68, no? Quindi questa idea di democraticizzazione dell'arte, che tu diventi artista, era sentita, no? Quello che non aveva previsto è che la gente sarebbe entrata dentro e avrebbe a sua volta dato vita a una serie di stereotipi e di immaginari fotografici, no? E questo è straordinario, c'è un campionario, queste sono le immagini che lui stesso ha raccolto, no? In un libro che testimonia quell'esperienza. Non aveva forse pensato questo, che da lì dentro vengono fuori, guardate, se noi ci mettessimo a analizzarle ognuna, verrebbe fuori veramente una sorta di ulteriore teoria fotografica, no? Dove c'è dentro il voyeurismo, l'esibizionismo, tutte le esasperazioni dell'idea dello specchio, perché poi davanti allo specchio, certo, non vanno in scena solo, va in scena anche la perversione, perché no?
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.